Si sente? Sì. Grazie Presidente, anch'io mi scuso del ritardo, non è mia abitudine, come sanno molti che seguono le cose che facciamo, ma veniamo dalla Giunta che ha deciso il salario accessorio per i dipendenti comunali che si è protratta e quindi penso che, non so se posso essere scusato, ma questa è la circostanza del ritardo. Alcune indicazioni di riferimento di cosa stiamo facendo, del perché siamo qui. Conferenza urbanistica municipale vuol dire che noi ci siamo dati un percorso come assessorato di arrivare a una conferenza urbanistica cittadina, che è una tradizione della storia della nostra città. La conferenza urbanistica cittadina nella storia di questa città è stata importante. Forse qualcuno ricorderà appunto quelli promosse da Petroselli che hanno impostato alcuni temi che poi sono rimasti nel vivo fino ad oggi. Il mondo è cambiato e non avrebbe senso, secondo noi, fare una conferenza urbanistica cittadina oggi partendo così, organizzando una 3 giorni di convegno e facendo fare la passerella a più o meno personaggi illustri o imponendo dei temi sulla base di uno scenario generale che ci possiamo costruire. Abbiamo deciso che per arrivare a questo obiettivo, che pensiamo possa essere gennaio-febbraio del prossimo anno, conviene ripassare nei territori dentro la città. Lo stiamo facendo insieme ai presidenti dei municipi, nei 15 municipi. Questo di oggi è il terzo, abbiamo fatto il terzo municipio, il quinto e oggi facciamo il secondo. Poi c'è una pausa dovuta alla contingenza elettorale, riprenderemo subito dopo. Proprio per collocare l'evento di oggi all'interno di un percorso complessivo di quello di cui stavo delineando alcuni tratti. Vedete, noi stiamo partendo tra maggio e giugno, la seduta iniziale della conferenza municipale, quella che faremo qui oggi, e arriveremo poi tra ottobre e dicembre a concludere questo viaggio, e inframmezzato c'è un'attività che parte a una settimana da oggi. Voi oggi avete la possibilità di lasciare i riferimenti se volete partecipare a questa attività. Avete poi ancora una settimana per poter segnalare al municipio chi siete e quale associazione rappresentate per poter partecipare ai tavoli che verranno istituiti su alcuni temi e su alcuni argomenti che verranno definiti nel corso della prima riunione. Cioè, quello che vi raccontiamo oggi è essenzialmente uno scenario di riferimento. Dopodiché noi sappiamo che questo territorio, come molti altri territori, è ricco di una presenza associativa di comitati, di temi e di argomenti che provengono anche dal passato, però siamo convinti che questa attività debba essere in qualche modo governata nella fase di partecipazione, in modo tale da produrre quella che abbiamo chiamato nel punto 2, che vedete nella slide, la carta dei valori del municipio. Entreremo un po' più nel merito di che cos'è la carta dei valori del municipio nella parte finale. Quello che ci tengo a dire è che quello di oggi non è un evento unico, non finisce qui, e quelli che sono qui non sono gli unici che possono partecipare a questo evento. Tutti quelli che hanno intenzione di farlo possono farlo comunicandolo al municipio. Da qui a una settimana noi abbiamo un elenco di quelli che sono i soggetti che hanno aderito a questi tavoli e subito dopo verranno convocati per cominciare il lavoro. Saranno 4-5 incontri che probabilmente nel secondo municipio si chiuderanno prima dell'estate, in modo tale da avere poi subito dopo l'estate l'elaborazione della carta di quello che abbiamo chiamato la carta dei valori municipali. Alla fine di questo percorso, che riguarderà tutti e 15 municipi, che probabilmente sarà tra ottobre e novembre, noi ci prenderemo qualche mese di tempo per elaborare un documento di base che porteremo poi alla conferenza urbanistica cittadina di gennaio e febbraio prossimo. Quello che vi dirò oggi quindi non è l'elenco di tutte le cose che non funzionano nel municipio, che pure ce ne sono tante, delle disgrazie. Uso questo termine non a caso perché per molti di voi sono stati momenti di conflitto, di battaglie, basta fare l'elenco di tanti luoghi che hanno visto anche in passato un'attività importante da parte dei comitati. Penso al Flaminio, penso Flaminio poi articolato, Piazza Mancini e nelle sue varie differenze. Penso ovviamente a Villa Blanca, di cui qua rivedo le facce di persone con cui ci siamo incrociati diverse volte, e poi ancora il Borghetto Flaminio. Cioè, un elenco, potrei fare l'elenco di tutti i luoghi di questo, di questa presenza, diciamo, dei comitati all'interno di questo municipio. Quello che però vorremmo fare oggi è in parte diverso, una comunicazione di carattere generale su Roma e alcuni riferimenti molto puntuali, ma anche di cornice su quello che è il municipio, lasciando quindi in eredità in qualche modo un testimone di quelli che possono essere temi e argomenti che possono essere trattati nei tavoli che verranno istituiti. Ma andiamo con ordine. Questo è quello che succederà. Alcune cose, andiamo veloce, visto che ci siamo persi in parte del tempo e il tempo è contingentato. Questa frase forse non vale molto per questo municipio, che invece mantiene una sua, ancorché differenziazione, ma una sua omogeneità, ma questa frase mi piace citarla perché è di un testo recente del 2014 di una scrittrice francese, che segnala come, nonostante la storia sia una parte importante della nostra città, in alcune parti questa città di Roma, piuttosto che dare la sensazione di una dimensione organica della città, dà la sensazione di temporalità diverse, cioè di cose che non si sono ben amalgamate tra di loro. Alcune informazioni sul piano regolatore generale. Nella campagna elettorale, nel documento, nel programma elettorale, noi abbiamo affermato che questa amministrazione avrebbe portato in attuazione il piano regolatore generale, invece avrebbe contrastato tutti quegli atti della passata amministrazione fuori dal piano regolatore generale che consumano o consumavano suolo agricolo non già individuato nel piano regolatore generale. Come sapete, il primo atto che questa amministrazione ha fatto è proprio quello di cancellare i 2.365 ettari di potenziale aree edificabili, 161 diversi siti, i cosiddetti ambiti di riserva, che erano stati individuati dall'apposita delibera di Alemanno. Quello che vedete alle vostre spalle è una cronologia del piano regolatore, che è stato cominciato, la cui formazione è cominciata nel 1993, quindi sono passati 20 anni, anche se l'approvazione definitiva, come sappiamo, è del 2008, sono passati solo 6 anni, però la prima adozione è dell'ottobre del 2003, quindi sono già 10, quasi 11 anni dal piano regolatore. Alcune informazioni di scenario, dicevo, su Roma. Questi dati sono i dati dell'Istat, il censimento generale. La popolazione di Roma nel 71 era 2.781.000, scesa nel 2001 a 2 milioni e mezzo, risalita leggermente nel 2011, ma siamo comunque al di sotto del dato del 1971. Potremmo dire, al di là dei numeri, che si tratta di una popolazione più o meno stabile o comunque in calo. La cosa invece che mi sembra importante è la terza riga. Purtroppo questo schermo è troppo grande per fare riferimento con le mani, quindi la terza riga dove ci sono scritte le famiglie, vedete che invece questo dato era 827.000 nel 1971, nel 2011 è 1.190.000 quasi. Questo è un primo elemento su cui io provo a costruire quella giusta simmetria di informazioni che è bene avere quando si parte per cominciare a fare un lavoro assieme. È vero che la popolazione di Roma è in calo, in alcuni casi o stabile, decidete voi, però è assolutamente un dato inequivocabile che invece il numero delle famiglie è cresciuto. Questo, come è facile sapere da parte di tutti voi, è immediato, è perché si è scomposta il numero dei componenti per famiglia, sono diminuiti, lo vedete scritto nell'ultima riga, da 3,3 a 2,2. Però siccome il fabbisogno abitativo è composto sulle famiglie e non sulla popolazione, quando si dice che non c'è bisogno di case, si dice una bugia. Noi abbiamo bisogno di case. Tengo a precisare che quando dico che abbiamo bisogno di case, non sto dicendo che abbiamo bisogno di nuove case, perché poi si crea l'equivoco, però non sopporto quella mala informazione che dice che, a fronte del fatto che la popolazione è stabile, Roma non ha bisogno di case. Noi abbiamo un fabbisogno abitativo crescente, dovuto al fatto che il numero delle famiglie cresce. Abbiamo bisogno di case diverse, abbiamo bisogno di case che possono essere ottenute dentro il patrimonio già esistente, non necessariamente di nuovo cemento, ma non possiamo dire che non abbiamo bisogno di abitazioni. Come sono queste? Che rapporto c'è tra le famiglie e la casa? 813.000 famiglie, di questo 1.190.000 178 sono in proprietà, l'affitto sono 239.000 persone. Ci sono quindi sostanzialmente, non esistono fenomeni allarmanti diciamo, di senza casa. Esistono ovviamente un numero di senza tetto. Questa dizione ha una sua articolazione, ma insomma, quello che ci interessa, guardiamo i due dati tra la proprietà e l'affitto: 813.000 e 239.000 famiglie che sono in affitto. La cosa che mi sembra importante segnalare è che tra le 813.000 famiglie che sono in proprietà, c'è almeno un 30% di queste famiglie che paga un mutuo. Quindi, se noi sommiamo quelle che sono in affitto, che pagano il canone, e quelle che pagano il mutuo, a Roma c'è il 50%, se non di più, delle famiglie romane che dedica il 40%, il 30%, il 45%, il 50% in alcuni casi, dipende se si è con due redditi o con un solo reddito, alla casa. Questo è uno degli aspetti che poco viene sottolineato rispetto alla difficoltà poi anche economica che ha la città. Se buona parte delle risorse vengono dedicate al mantenimento, diciamo, della sussistenza quasi dell'abitazione, è chiaro che poi la capacità di spesa di consumo non è elevata. Come si alimenta la popolazione? Questi grafici che vedete, saldo naturale sopra, la differenza tra i vivi, nati vivi e i morti. Il fatto che il grafico sia verso il basso dice che sono più i morti che i vivi nella differenza tra nati vivi e morti. Quindi è una popolazione che, facendo la differenza tra quelli che nascono e quelli che muoiono, sono di più quelli che muoiono. Mentre il saldo migratorio sono la differenza tra chi si iscrive nel comune, nella città di Roma, e chi si cancella. Come vedete, in questo caso il grafico è tutto rivolto verso l'alto ed è in crescita, perché quelli che vengono a Roma, quelli che si iscrivono a Roma, sono in numero maggiore di quelli che si cancellano. Dalla composizione di questi due grafici viene il fatto che, nonostante la differenza tra nati vivi e morti sia a favore dei morti, la popolazione l'ultimo censimento tra il 2001 e il 2011 è cresciuta proprio perché c'è un forte apporto di popolazione immigrata, cioè di popolazione che si iscrive e che viene dall'estero. Alcune ricadute di queste cose sono la crescita ovviamente delle famiglie, l'abbiamo detto prima, il boom delle famiglie unipersonali. Quante sono le famiglie a Roma con una sola persona? O meglio, quante sono a Roma le famiglie con marito, moglie e figli, secondo voi? In percentuale, fatto 100. Per cento. Oppure chi offre di meno, di più? 80%. Il 24,7%. Cioè la famiglia tradizionale a Roma, composta da moglie, marito e figli, è assolutamente residuale, marginale, 24,7%. L'invecchiamento della popolazione: quanti anziani per ogni giovane? Siamo a 4 anziani, lo vedremo dopo. E la crescita del numero delle persone che viene dall'estero. Il rapporto tra anziani e bambini: qui è visto su tutto il territorio comunale. Il rosso vuol dire che ci sono 5 anziani per ogni bambino, e ovviamente il centro storico e buona parte del secondo municipio, il secondo e il terzo, queste sono le suddivisioni dei vecchi municipi. Se mettete insieme il 2 e il 3, vedete che sono colori caldi, quindi siamo sopra ai 4 anziani per ogni bambino. Quindi è una città fatta di anziani. La popolazione straniera, il secondo e il terzo municipio, ha i colori più scuri, e anche in questo caso la percentuale di anziani nel municipio è mediamente il doppio della media del comune. Quindi questo municipio si caratterizza per due fenomeni abbastanza interessanti dal punto di vista demografico: forte presenza degli anziani, forte presenza degli immigrati, che forse vivono anche con gli anziani. Forse. Altro dato di carattere generale su Roma: gli abitanti che vivono fuori dal grande raccordo anulare. Nel 98 erano il 18%, nel 2012 il 26%. Le proiezioni del piano regolatore generale, che vorrei anche su questo, ho ricevuto in queste due riunioni che abbiamo fatto, poi comincia a partire, diciamo, il dialogo, che mi sembra la cosa più interessante. Dice l'assessore Caudo ha fornito il dato che il piano regolatore generale aumenta la popolazione del grande raccordo anulare fuori dal GRA, quindi questo è un motivo per fare una variante di piano. Benissimo, però voglio insistere che il tempo non passa invano. Quando qui c'è scritto a proiezione del 30%, molte cose sono già successe. Non c'è nessuna variante che in questo momento potrebbe invertire quella cosa. Non so se è chiaro. Cioè, quando il piano regolatore è stato adottato nel 2003, molte cose erano già state, il famoso pianificar facendo, erano già state decise nel 2008 con l'approvazione definitiva, sono state fatte. Allora, quando mostriamo questi dati, non è per dire come era cattivo il piano, adesso l'aggiustiamo, è che questa è la situazione che si sta determinando, rispetto alla quale abbiamo pochi strumenti, se non quello di invece dotare queste parti di città delle attrezzature che servono. Sguardo più a scala metropolitana, mentre Roma cresce del 3% la popolazione, vedete intorno alcuni comuni, abbiamo presi giusto dei campioni, Bracciano cresce del 26%, Fiano Romano del 54%, il periodo di riferimento è 2003-2010, nei 7 anni, questo è giusto, prende un arco temporale più lungo per evitare fenomeni casuali che succedono in qualche anno. Quindi questo vuol dire che crescita a due cifre di comuni come Fiano Romano segnala quell'altro aspetto, che molte dei romani li stiamo trasportando o li stiamo espellendo verso l'esterno. E una delle ragioni è anche il problema della difficoltà di incrociare il mercato dell'abitazione, o meglio di un'abitazione a costo accessibile. Questi due grafici, guardate solo i colori. Il primo, quello spostato da quella parte, dice semplicemente, indica, i colori rossi indicano che c'è un grande edificio su un lotto piccolo, diciamo così, no? Quindi la superficie è totalmente costruita. Più è rosso, più il suolo è costruito in termini di occupazione del suolo. Come vedete, tranne la parte centrale e alcune parti lungo le consolari, il resto, i colori freddi, l'azzurro e il celeste, indicano che c'è un edificio, ma c'è una grande porzione di suolo che non è utilizzata. Cioè, dentro la città di Roma, questo è dentro il raccordo, c'è una bassa intensità d'uso del suolo, nel senso che negli anni noi abbiamo costruito abbondantemente anche fuori dal raccordo, ma dentro il raccordo abbiamo lasciato ogni tanto dei salti. Questo non vuol dire, anche qui preciso, non vuol dire che noi pensiamo di adesso spalmare dappertutto, però prendiamo per buono, consideriamo un dato importante che nelle politiche che possiamo mettere in campo abbiamo questo dato, che la densità degli abitanti, la densità di costruito dentro il raccordo anulare non è così, come dire, densa come è in altri contesti, in altre città. Se vediamo invece l'altra immagine, questa dove i colori sono più forti, questo che cos'è? Questo ci dice la quantità di edificato, cioè somma tutti i piani degli edifici in rapporto al sedime. Come vedete, anche in questo caso, qui si vede proprio bene la forma di Roma, una sorta di girandola che segue e che cosa? Le strade principali, segue la Salaria verso nord, siamo qui, diciamo, in parte ci riconosciamo, segue la Tuscolana, segue alcune strade come la Prenestina e poi verso sud la Cristoforo Colombo, un po' più complicato verso ovest, perché verso ovest la giacitura della città cambia, però insomma siamo nella zona di Prima Valle e della Trionfale. Ecco, questo vuol dire, ripeto, questo è sempre dentro il raccordo, che nonostante che noi prendiamo anche il dato più forte, quello appunto della quantità di costruito, esistono anche ancora delle zone verdi, delle zone fredde, come dire, che possono essere meglio utilizzate. Se traduciamo questo in dati numerici, e secondo un parametro che è riconosciuto dalla tecnica urbanistica e dalla legge, quando un suolo è occupato per meno del 12,5%, cioè di un ottavo, quando l'edificio occupa meno di un ottavo del lotto, diciamo che quella è una zona a bassa densità di edificato. Ecco, in questo caso, dentro il raccordo anulare abbiamo 21.000 ettari, cioè quasi metà di tutto quello che sta dentro il raccordo, che corrisponde a questo dato. Vorrei precisare anche su questo, cercare di riallineare in questi dibattiti, in questi incontri che abbiamo fatto. Questo non vuol dire che sono tutte aree non edificate. Anzi, noi quello che stiamo censendo sono le aree edificate, ma poco edificate o diciamo edificate non con cognizione di causa. Infatti, questo corrisponde con quella parte del piano regolatore generale che si chiama città da ristrutturare, che è estesa circa 9.500 ettari, che è una parte del piano regolatore generale che in questi 6-7 anni non è interessato a nessuno, perché sono interessate le compensazioni e le nuove edificazioni, ma la città da ristrutturare. Esattamente qui, tornare in questi luoghi dove c'è un edificato, ma un edificato che è un po' scoordinato, e fare lì la nuova città, dare i servizi, demolire, ricostruire, aggiungere, spostare, fare tutto quello che c'è bisogno di fare, In realtà questa cosa non ha interessato ed è congelata dentro quella cosa che si dentro quegli strumenti che si chiamano programmi integrati. Alcune ricadute di questi ragionamenti sono, ecco, per esempio, la crescita della mobilità pendolare era una delle cose che è avvenuta. La gente si sposta 1 ora e un quarto, 1 ora e 20 da Roma, ma lavora a Roma e quindi dedica 2 ore e mezza della sua vita per fare avanti e indietro. Come anche il fatto che noi abbiamo fatto una tracimazione verso l'esterno del raccordo anulare, l'abbiamo lasciato dentro il raccordo che c'è un sistema comunque infrastrutturato, sarà poco, sarà tanto, ma c'è, mentre fuori non c'è nulla. Questa città duale, ricchi, come la città dei ricchi e la città dei poveri, se volete semplificando, dentro le mura aureliane, il 70% degli spostamenti delle persone avviene con il trasporto pubblico locale, fuori dal raccordo anulare solo il 7%. Cioè io fuori dal raccordo non ho scelto, prendo la macchina, dentro posso scegliere. Ed è proprio questa la differenza tra la città dei ricchi e la città dei poveri. I poveri non possono scegliere, chi sta in centro può scegliere. Grafici complicati, ma neanche troppo, giusto per dire, la linea blu che vedete nel primo grafico, quello che sta dall'altra parte, indica il numero, il volume degli alloggi comprati e venduti. Come vedete, dal 2004 questo dato è in calo, e proprio di questa mattina avete sentito, non so se avete sentito i dati, che si è ridotto del 60% nell'ultimo semestre il numero delle compravendite. Però a noi quello che ci interessa è la linea di sopra, il rosso, che invece dice il costo a metro quadro delle case, che come vedete non segue lo stesso andamento. Questo è una situazione classica del contesto italiano, non solo del contesto romano, dove non c'è stato il crollo dell'immobiliare. Ovviamente i prezzi sono scesi, più le case sono scarse, più sono scese. Anche qui qualche contestazione, l'assessore ha detto che non sono scesi. Io ho visto una casa che era scesa del 30%. Certo, questi sono dati medi, è come mezzo pollo di Trilussa, c'è qualcuno che. Però complessivamente le dinamiche del mercato immobiliare testimoniano una sostanziale, un calo, ma non un crollo, a fronte per esempio appunto del crollo delle compravendite. Siccome noi sappiamo, o dovremmo sapere, che il mercato è domanda-offerta, se cala così tanto la domanda, ci aspettiamo che i prezzi calano, e invece non è così, perché c'è un sistema di controllo tutto finanziario del sistema del mercato immobiliare. Interessante anche quest'altro grafico che dice, questo è riferito all'affitto, la linea blu e le quotazioni, diciamo, dei canoni, degli affitti che sono in parte scesi, ma la cosa importante è quella linea rossa che anche in questo caso scende, cioè un proprietario privato che ha una casa in affitto, a differenza di chi ha una casa in vendita, ha avuto una riduzione della redditività. Questo è dovuto al fatto che in parte i canoni sono calati, ma la tassazione che si è sovrapposta non aiuta l'affitto, e quindi noi siamo in una situazione in certi versi esplosiva nella città. Abbiamo un costo delle case che si mantiene stabile, e chi vuole andare in affitto trova difficoltà, o comunque chi vuole mettere una casa in affitto, che è proprietario, trova qualche difficoltà a restituirne la redditività. Che cosa riepilogo anche qui? In questo quadro generale, che bene o male era noto nel momento in cui abbiamo scritto il programma di mandato di Marino. Quali erano le indicazioni che noi avevamo assunto? Che bisognava orientare la trasformazione rispetto al nuovo verso la ristrutturazione dell'esistente, quindi l'intervento sull'esistente, e la prima cosa che avevamo individuato erano la famiglia, diciamo così, della città già costruita. Ci sono tre grandi famiglie in questo ragionamento. Uno è quella che abbiamo chiamato la città pubblica. Questa è una tavola che abbiamo costruito in questi 10 mesi di assessorato. Sono tutti i beni, tutti gli immobili, dalle ville agli edifici, ai parchi, ai giardini, alle scuole, alle caserme, alla chiesa, all'edificio del vescovado, sono tutto quello che nella città possiamo considerare pubblico, è la carta della città pubblica. Guardate quanto è impressionante la quantità di edifici e di immobili pubblici di cui dispone questa città, che è anche il portato dell'essere stata capitale e dell'essere capitale. Questo è una prima parte importante degli immobili che possono essere oggetto di un traguardo della trasformazione di questa città. La seconda, secondo contenitore, se volete, della trasformazione sono le aree ex militari o le aree militari. Questi sono tutte le aree militari del comune di Roma, sono 111 diversi siti. Non so se funziona la freccetta. Ecco, tanto per farvi un esempio, noi parliamo sempre delle caserme di Viale delle Milizie, non so se si vede la freccetta. Ecco, quelle sono le caserme di Viale delle Milizie che in questo disegno, come vedete, neanche si vedono. No, no, Viale delle Milizie, le famose caserme di Viale delle Milizie sono queste. In questa tavola neanche si vedono perché vedete quanto ci sono dei beni, ovviamente che vengono in parte utilizzati, militari, che hanno un'estensione enorme, perché già le caserme di Viale delle Milizie noi le consideriamo una cosa vastissima, vedete invece quanto territorio. Ovviamente questo non è tutto disponibile, i militari si stanno riorganizzando e stanno riorganizzando le loro diverse sedi, noi stiamo cercando di interloquire per cercare di capire quali caserme, quali aree possono essere effettivamente trasferite al comune, perché questa è un'altra leggenda metropolitana, nessuna caserma è di proprietà del comune, nessuna. Le 15 caserme, famose caserme del protocollo d'intesa di Alemanno, la Russa, non sono state mai trasferite al comune, mai. Sono nati comitati per l'uso pubblico delle caserme, ma le caserme non sono mai diventate del comune, restano in mano alla difesa sostanzialmente. Terzo ambito di aree pubbliche sono i quartieri di edilizia economica e popolare, cosiddetto la città pubblica vera e propria, quella così, i piani di zona costruiti tra la fine degli anni 60, il primo è Spinaceto nel 69 e l'ultimo più o meno nella metà degli anni 80. È una città di 4.800 ettari, sono 114 quartieri, ci vive dentro una popolazione di 600.000 abitanti, grande come l'Umbria, come tutta la popolazione dell'Umbria che vive in questi quartieri in cui non sono solo Corviale, Laurentino, sono 114, bisognerebbe avere l'elenco di tutto prima di dire il buono e il cattivo di queste cose. È una città pubblica costruita in poco più di 20 anni che noi ci sogniamo oggi, se noi guardiamo gli ultimi 20 anni e li compariamo con quei 20 anni, capite bene che noi facciamo proprio pessima figura di come siamo, oppure dobbiamo prendere atto che il mondo effettivamente è cambiato. Noi sappiamo che in questi contesti abbiamo dei suoli, abbiamo dei residui che sono male utilizzati. Questo è la terza, diciamo, terzo contenitore che immaginiamo di poter utilizzare. Su alcuni, come qui siamo in una situazione ben nota, e su alcune di queste, come l'ex stabilimento di macchine militari elettriche di via Guido Reni, qui vi dirò veramente pochissimo sull'operazione fatta tra il mese di novembre e il mese di dicembre sulla trasformazione di quest'area, un'area che non era di proprietà comunale, è un'area che era del demanio, che è stata venduta a Cassa Depositi e Prestiti e Investimenti e di cui noi, senza bisogno di aspettare il progetto, noi, nel senso l'amministrazione comunale, ha già adesso su 51.000 metri quadri, 24.000 metri quadri di proprietà pubblica che verranno aperti a tutta la cittadinanza, su cui ci saranno tutti i servizi possibili e immaginabili, dove la cubatura messa a valore, o meglio, l'edificato messo a valore è 45.000 metri quadri, 144.000 metri cubi, non i 300.000 metri cubi che si è letto su qualche giorno fa sul manifesto, notizia falsa che abbiamo dovuto correggere, sono 144.000 metri cubi, 300.000 metri cubi era quello che si prevedeva nella variante precedente. L'operazione verrà fatta dalla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, e il contributo straordinario che verseranno servirà a costruire parte, se non tutto, della città della scienza. La città della scienza, che sono 27.000 metri quadri di superficie utile lorda pubblica all'interno di questa operazione. Quindi, nella strategia che abbiamo detto di quali erano i tre contenitori, noi abbiamo proprio cominciato in questo municipio con un'area che da decenni doveva essere trasformata e su cui è stata già fatta il 27 di dicembre la variante, è in commissione urbanistica, ha già finito tutti i pareri, ci sono state anche la commissione urbanistica del municipio ha dato parere positivo, dovrebbe andare in assemblea non appena si sblocca la questione del bilancio e passano anche le altre delibere urbanistiche. Terza cosa, per modificare lo stato e diciamo, lavorare su questo tema della riqualificazione è quello della città diffusa, quello che vi dicevo prima. La città diffusa sono i programmi integrati di intervento, sono quei 9.500 ettari di quei tessuti deboli su cui è possibile intervenire. Noi proprio in queste settimane, la settimana scorsa, abbiamo approvato una delibera ed è in fase di pubblicazione il bando che chiama i privati a manifestare il loro interesse per trasformare queste aree che, ripeto, sono aree già costruite dove però è possibile, secondo i dati che vi ho detto prima, fare processi di densificazione, la uso apposta questa parola senza paura, per tutte le ragioni che vi ho detto prima. È possibile lavorare, trasformare la città esistente, aumentare, demolire, migliorare certamente quello che c'è. Questo era il quadro di riferimento entro cui sono una cornice entro cui ci muoviamo, che però ci porta ad alcune sollecitazioni, ad andare in alcune direzioni piuttosto che in altre. Non è la discussione di questa sera, è un riallineamento delle informazioni che ci diamo reciprocamente e che però costruiscono in qualche modo il riferimento di quello che sarà la conferenza urbanistica cittadina di gennaio-febbraio.